La cosa è cominciata con un omicidio gravissimo che è avvenuto il 31 di agosto, di cui in Italia non si è assolutamente parlato, e vabbè, non si può parlare di tutto ovviamente, che riguarda uno studioso indiano che si chiama Kalburghi, che era un professore dell'università, quindi un indù esattamente come è uno studioso del Veda, che però è sempre stato profondamente contrario alle forme di idolatria e che negli ultimi anni, di fronte appunto al regime di Modi che favorisce forme di idolatria o semplicemente di ignoranza che nell'idolatria si esprime, è stato assassinato da due veri e propri killer. Gli hanno suonato alla porta e quando lui ha aperto gli hanno sparato due colpi in fronte. Da questa è nata la presa di posizione dapprima solitaria di Nayantara Sahgal, che è una scrittrice, ormai molto anziana, però venne pubblicato anche un libro tanti anni fa in Italia, curato da me, che è la nipote di Nehru, la figlia della sorella di Nehru, e quindi ha anche una storia politica alle spalle, oltre che un corpo di opere importante. E Nayantara Sahgal ha restituito il Satya Academy, che è il più importante premio indiano. La Satya Academy è, non so come potremmo dire, il Prix Médicis in Francia, per esempio, o il Booker Prize in Inghilterra, ed è un'istituzione statale importante perché comunque dopo l'indipendenza ha avuto un ruolo sia per la diffusione dei libri, della lettura, ma per far conoscere gli scrittori che scrivono in inglese e quelli che scrivono nelle altre lingue, che sono tanti e che sono importanti, anche se di qui se ne parla molto poco. Quindi la restituzione di quel premio, che lei ebbe moltissimi anni fa, ha un valore simbolico molto forte. L'ha seguita a ruota due giorni dopo un'altra scrittrice italiana indiana che si chiama Shashi Deshpande, anche i suoi libri sono stati pubblicati un paio da EO. E sono libri, è una scrittrice dell'Andhra Pradesh, vive a Bangalore, e anche lei sono persone anziane che hanno avuto però un ruolo importante nel farsi della scrittura, diciamo, del dopo indipendenza. Scrivono in inglese, però ovviamente parlano le altre lingue, a volte intervengono usando le altre lingue. E alla presa di posizione di Shashi Deshpande, anche lei ha restituito il premio, ha scritto un pezzo sull'Indian Express che ha suscitato molto scalpore, proprio perché è una presa di posizione contro, in difesa delle posizioni di Kalburghi e contro Modi. A questo dopodiché sono seguiti 35 altri scrittori, 33 altri, alcuni assolutamente ignoti in Europa, non soltanto in Italia, però
non è
tutti
difficile.
Importanti nei loro vari, molti di loro scrivono nelle altre lingue indiane, però teniamo conto che quando parliamo di scrivere nelle altre lingue indiane significa scrivere per un pubblico di lettori enorme, che va dai 50 milioni ai 150,
certo.
Ecco. Per dire. Poi ci sono state
una tiratura impensabile per le case editrici italiane.
Assolutamente. Naturalmente di tutto questo si è parlato almeno nei giornali italiani e anche negli Stati Uniti, c'è stato un articolo del New York Times domenica scorsa, solo nel momento in cui Salman Rushdie ha nominato questa cosa aprendo la fiera del libro di Francoforte. E su questo appunto vale la pena di meditare, perché come al solito la cassa di risonanza di queste cose deve essere qualcuno che, a prescindere dalla qualità dei suoi libri attuale, soprattutto perché Rushdie ha scritto due libri importantissimi, ma dopo ha scritto secondo me dei libri molto mediocri, sì. L'ultimo, e tuttavia la sua figura in Occidente è quella che permette di sapere quello che succede, e quindi anche di capire a che punto è arrivata la politica culturale di Modi, che è una politica culturale profondamente segnata dall'Hindutva, cioè da una fede induista quasi fanatica, poi, perché Modi è un uomo colto, ma i suoi proseliti non lo sono assolutamente.
Sì, il Rushdie l'ha definito taggish violence.
Sì, è banditesca, criminale, sì. I tag sono appunto i banditi. E quindi taggish violence vuol proprio dire, intanto, banditesca, perché appunto l'omicidio di questo studioso, Kalburgi è stato assassinato con due colpi di pistola in fronte da due che sono poi spariti a bordo della Vespa su cui erano arrivati. Pochi giorni dopo è stato assassinato invece un musulmano accusato, pare tra l'altro impropriamente, di avere mangiato carne.
Sì, era carne di montone.
Di montone, esattamente. E questo, al solito a me pare importante pormi una domanda, anche l'ultima volta che ci sentimmo qualche mese fa. Noi dobbiamo però imparare a farci delle domande, perché per esempio sul giornale sui giornali italiani è arrivata, anche se in piccola posizione marginale, un trafiletto su questo episodio, che era appunto contro un musulmano, gravissimo, grave come l'altro, però come sempre si tende a sottolineare l'aspetto di contrapposizione religiosa.
Sì, infatti.
Mentre invece, che è ovviamente i due fatti hanno la stessa gravità. Tuttavia, quando un regime raggiunge il livello di intolleranza, come quello indiano da quando è stato eletto Modi, questo è fuori di dubbio, ultimamente però si è accentuato perché lui si sente molto più forte, molto più consolidato da quando è entrato nelle stanze del potere in Occidente, perché nel momento in cui è stato accolto in Occidente come un capo di Stato è stato ovviamente legittimato in Occidente.
E contemporaneamente è stato legittimato il suo codice induista.
Esatto.
Di valori della nazione.
Perché ci sono state voci molto lucide in proposito. Io ricordo anni fa Mariella Gramaglia, scrivendo che aveva appunto vissuto quasi un anno in India, in Gujarat, dopo il terremoto, e si era occupata a fondo delle questioni, in particolare del Gujarat, di cui all'epoca Modi era il capo dello Stato del Gujarat. Lei aveva proprio previsto che se lui fosse davvero arrivato con il suo retroterra in Dudva e totalitario fondamentalmente alle stanze del potere in India, e dice a un certo punto per ora lo si respinge, lo si rifiuta eccetera, ma quando arriverà nelle stanze del potere e verrà accolto dai presidenti in Occidente tutto questo verrà dimenticato e lui allora avrà mano libera, perché questo è il fatto, che si crea un sistema, si crea un modo che poi è anche un modo per spaventare, perché alcuni degli scrittori, per esempio, che hanno rinunciato, hanno restituito, è un gesto molto simbolico poi quello, per esempio sì. Amitav Ghosh che ha apprezzato questo gesto coraggioso di Nayantara Sagal e di Shashi Deshpande, sostiene che il problema vero non è tanto restituire premi a volte avuti anche molti, molti anni fa, nel suo caso 25 anni fa, ma invece incidere perché la leader, chi dirige oggi la Satya Academy, e che sono appunto degli estremisti indù, sono diventati estremisti per adeguarsi al sistema.
Sì, per opportunismo.
Per opportunismo, è proprio esattamente opportunismo politico. E allora quando poi le cariche dello Stato e anche le cariche degli organismi culturali vengono coperte da persone di fiducia, del capo del governo, in questo caso di Modi, è chiaro che c'è un adeguamento generale di cui peraltro noi siamo anche abbastanza esperti, perché
forse siamo il popolo che ha inventato l'opportunismo.
Esattamente, questo è il grosso problema. Infatti è previsto che si organizzerà un grosso convegno a Goa, organizzato da uno scrittore goano, proprio per discutere i modi in cui agire per difendere sia l'istruzione laica, sia la vita culturale e letteraria del paese.
Ecco, mi accennavi anche almeno ad altre notizie un pochino meno ferali. Ecco,
sì. Una che a me sembra molto bella è una questione, allora, sempre legata ai libri, proprio recentissimamente ne ha parlato Le Monde, ci sono dei giovani che hanno una start-up, che hanno messo in comune l'archivio di varie biblioteche private, in modo che possa funzionare come una biblioteca pubblica. Magari vi mando dopo la trasmissione il link, sì. In modo che però è interessante vedere che mentre appunto appunto ci sono modi e i suoi accoliti fanno quello che fanno, c'è tuttavia una vitalità anche a livello culturale. In questo l'India è straordinaria perché veramente c'è moltissimo di tutto, in cui invece si riesce a far funzionare come una biblioteca pubblica, ovviamente attraverso la rete, come una biblioteca pubblica tante biblioteche private, che dice di un bisogno di mettere in comune la conoscenza.
Certo.
E per di più è gratuito, quindi ha una funzionalità a mio avviso veramente importante. E l'altra notizia, questa,
poi con le differenze che ci sono in India,
esatto,
culturali, mettere insieme il tutto è
sì,
una cosa interessante.
Infatti è molto interessante, anche perché è anche un po' mettere, questa è l'esperienza che abbiamo tutti, e ciascuno di noi ha una certa, diciamo, gelosia, un senso proprietario verso la biblioteca che si è andato costruendo nella vita, e invece provare a metterla in comune, poi i libri tornano, però avere questa sensazione che lo si può fare non soltanto di prestare un libro a un amico, ma anche a un perfetto sconosciuto che però è interessato a quel libro e non lo trova, no?
Sì, poi in genere agli amici, quelli che prestate agli amici, non tornano.
E poi l'altra notizia veramente importante, questa è, ne ha dato notizia nel suo blog Terra Terra, Marina Forti, hanno vinto una battaglia importantissima le donne raccoglitrici di tè del Kerala, che sono, come tutti i lavoratori e le lavoratrici in India, diciamo del settore agricolo, sono sfruttatissimi da anni.
E poi in maggioranza sono intoccabili.
Sono quasi tutti Dalit, sì, intoccabili, e sono moltissime donne. E nell'ultimo anno c'erano stati alcuni momenti, diciamo, di tensione, perché anche il sindacato che dovrebbe, appunto, che le organizza, dovrebbe difenderle, in questo mood di sviluppo che Modi ha creato, ha accentuato in India, per cui tutto deve essere luccicante, anche i sindacati sono abbastanza adeguati, non ci sono state grosse battaglie, invece queste donne, iscritte e non iscritte al sindacato delle raccoglitrici di tè, si sono organizzate e hanno smesso di raccogliere il tè un paio di mesi fa, di un grossissimo produttore che fa capo comunque alla Tata, che è una delle grandi corporation indiane, e non hanno raccolto il tè per quasi un mese, indifferenti alle minacce e a una serie di pressioni molto grosse, riuscendo a un certo punto a far accettare questa loro battaglia, arrivano a guadagnare $1-2 dopo ore e ore e ore di lavoro quotidiano.
Di raccolta di foglie.
Di foglie, tra l'altro è un lavoro faticoso, delicato, difficile, eccetera. E hanno vinto, nel senso che dopo un mese circa di questa loro sciopero, hanno vinto, avevano raccolto intorno a sé, questo anche è importante, altre parti, intanto i loro uomini, che qui c'è tutta una vecchia questione molto discussa, che le donne dei villaggi spesso sono la vera anima di tutte le battaglie che si sono portate avanti nel tempo, insomma, da quelle in Bengala,
sì,
per difendere gli alberi,
sì, contro le dighe,
dalle sì, pressioni del governo che voleva cedere l'utilizzo delle piantagioni, diciamo degli alberi della giungla a una multinazionale giapponese, e lì le donne si erano legate, c'è stato proprio il movimento delle donne legate agli alberi,
sì,
si legavano agli alberi, quindi non potevano essere segati gli alberi, i tronchi. E anche lì era stato il movimento dei panchayat vuol dire villaggio, e poco a poco si era creata questa grandissima solidarietà di altri gruppi sociali e attenzione anche nazionale. E ora è successo lo stesso in Kerala, che è uno stato, tra l'altro è uno stato che ha un alto livello di sviluppo in India, è uno degli stati, diciamo, dove il PIL è più alto, e che ha una tradizione di governo
comunista
ed è lo stato più cattolico più cattolico, perché c'è una presenza grossa, infatti si è sempre parlato del Kerala come stato comunista, e ha un alto livello anche di istruzione, anche delle donne, e forse anche per questo le donne si sono organizzate in questo modo e hanno vinto la loro battaglia, ottenendo una riduzione delle ore di lavoro e un aumento e anche un bonus.
Esatto.
Loro avevano un bonus settimanale che a un certo punto l'impresa aveva deciso di togliere, e loro quella è stata la goccia, diciamo, che ha fatto traboccare il vaso. Già siamo pagate poco, lavoriamo tanto, adesso ci togliete anche il bonus, e per questo hanno entrato in sciopero.
Sì, hanno scavalcato anche il sindacato, anzi, l'hanno proprio messo sotto accusa.
Assolutamente, il sindacato aveva cercato anzi di fermarle, di moderare questa cosa, dicendo che si potevano fare ancora delle trattative. Loro hanno detto no, basta, le trattative durano da troppo tempo, non portano nulla, anzi, ora ci tolgono anche il bonus. Ed è una, diciamo, una prova di forza molto civile, perché è stata totalmente pacifica e molto molto argomentata, quindi questa mi sembra veramente una bella cosa nel suo piccolo.
Almeno finiamo con una buona notizia, insomma.
Speriamo, sì.